Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Martedì la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha parlato di un piano chiamato Rearm Europe. La proposta ha come obiettivo quello di mobilitare delle risorse pari a circa 800 miliardi di euro per sostenere il riarmo dei paesi membri dell'Unione Europea.
Con il conflitto in Ucraina e un Donald Trump che potrebbe diminuire il sostegno statunitense all'Unione Europea, si sente sempre più parlare della formazione di un esercito comunitario, unico, in grado di proteggere i confini dell'intera Unione dalle minacce esterne. In una situazione del genere, un soldato italiano si troverebbe a combattere fianco a fianco con un francese o un tedesco, in una sorta di Justice League a difesa del vecchio continente.
La sintesi è tutta qua, per riassumere quello che è il tema principale delle cronache di questi ultimi giorni, basta aggiungere a queste poche parole la domanda che ci facciamo: come mai così velocemente, come mai adesso, cosa è cambiato nel mondo nell'ultimo mese, perché improvvisamente è cambiata la nostra percezione totale rispetto al tema della pace e della guerra. Questo non so se è un tema che si pongono anche gli ascoltatori, ma il fatto che in Commissione europea si stia parlando di un piano globale di riarmo, poi qualcuno vuol parlare come piano di difesa dell'Europa, ma non cambiano i termini, questo dovrebbe in qualche maniera far riflettere quanto poi alla fine ne siamo coinvolti personalmente, dal punto di vista delle risorse che logicamente saranno impiegate in questo piano che è stato esposto appunto dal Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Ma al di là delle risorse che saranno impiegate comunque per riarmarsi, capire anche poi i razionali di questo tema. Non siamo più abituati a pensare a un riarmo, a pensare a una difesa. Difesa da quale nemico? Riarmo perché? Riarmo a che livello poi? Si riarmano insieme d'accordo tutti i 47 paesi dell'Unione Europea? Ma sono tutti d'accordo? O l'Europa è frammentata in varie correnti di pensiero e di opinione? E si riarma ogni paese o in realtà si pensa a un esercito unico europeo? Ma per fare cosa? Anche una volta che abbiamo messo insieme questo esercito, avremo qualcosa che in parte ci compenserà del fatto che non ci sentiamo più l'ombrello aperto sulla testa della NATO? L'ha detto chiaramente il presidente Trump, fino dal dopoguerra fino a un mese e mezzo fa pensavamo tutti che comunque la NATO ci avrebbe protetto, la NATO era presente, noi facciamo parte della NATO, ma la NATO sembra essere diventata una equazione di difficile risoluzione. Io siccome queste domande me le sto ponendo, come sempre faccio, trovo una persona esperta, informata, perché lo spiega a me e lo spiega al nostro pubblico. Il numero è 800240024, chi avesse dubbi, integrazioni, domande rispetto a quello che noi diremo, siamo qui ad aspettare. Intanto saluto il mio ospite, generale Giuseppe Morabito, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei da una Roma piovosa.
Lo so, perché ce l'ho anch'io sulla testa in questo momento e la vedo fuori dalla finestra. Ci siamo illusi che fosse primavera fino a ieri, oggi è tornato l'inverno. Questo fa parte degli imprevisti, come imprevisto è il tema con cui parlerò con lei, che fino a un mese e mezzo fa mi sembrava assolutamente lontano dalle attualità che dobbiamo coprire. Ricordo che il generale Morabito è membro della NATO Defense College Foundation, ha partecipato a varie missioni all'estero, partirà in Albania, è stato capo di Stato Maggiore a Tirana nelle varie operazioni NATO in Bosnia e Erzegovina come vice capo di Stato Maggiore e collabora a varie testate giornalistiche su temi geopolitica. Insomma, è la persona adatta per divulgare e farci capire quello che sta accadendo.
Grazie.
Ma qual è stato? Ma si figuri, sono io il primo che devo capire e sapere. Ci faccia capire, generale, qual è stato il momento preciso in cui parte l'idea che improvvisamente era lontana, un anno fa nessuno ne parlavano solo pochissime persone, che l'Europa debba riarmarsi? Quando ci si riarma perché si teme che ci sia un nemico. Prima non pensavamo ci fossero nemici oppure ci sentivamo protetti? Cosa è accaduto?
Il mese e mezzo è perfetto, siamo nei primi 100 giorni del governo Trump e l'effetto Trump è quello che abbiamo visto in questi giorni, cioè l'Europa si è resa conto che se gli americani lasciano il teatro dovrà prendersi carico della situazione e si è resa conto facendo due conti che non è pronta. tutto qui.
Che mi sembra quindi ineluttabile, perché Trump le cose che dice poi le fa, quindi si è detto io stacco la spina, l'Europa si arrangia a questo punto di vista, è molto facile che lo faccia. Cosa corrisponde questo in termini concreti però? Cosa accadrà? C'è smobilitazione di basi NATO, tolgono i missili, le armi, le bombe, mi sembra che invece stanno arrivando, non ho ben capito cosa succede.
Allora, intanto qualcosa sta arrivando, perché sono i masugli di quello che aveva promesso il suo predecessore, e quindi
vecchi ordini erano,
vecchi ordinativi, diciamo, e qualcosa sta arrivando. E poi non è detto che poi alla fine abbandoni del tutto l'Ucraina, questo bisogna vedere, e queste ore lo stanno decidendo. Comunque bisogna
oggi c'è un ripensamento, dice, ma forse no, qualcosa fa
in queste ore. Diamo tempo alla diplomazia, alla politica di lavorare. Adesso, oggi c'è la riunione dei capi dei ministri della difesa dei principali paesi europei, Polonia, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna, quindi qualcosa potrebbe nascere. Il concetto è questo: l'Europa non è pronta nel suo insieme a fare a meno dello strumento americano, lo strumento militare. Però si è dato un obiettivo, io in qualche anno
però scusi generale, come quando ci lascia una fidanzata o un fidanzato, diciamo, oh no, mi spezzi la vita, la mia vita non sarà più la stessa, e dice vabbè, è finita. Guardi, non siamo pronti, ma alla fine dobbiamo farcene una ragione.
Io mi risposo il 1 aprile, che non è uno scherzo, quindi sono
bocca al lupo.
No, a parte la battuta, è come quando ci lascia la fidanzata però ci minaccia di farlo e poi ci ripensa, oppure noi abbiamo nella nostra testa questo problema e non ci fa vivere e pensiamo come farò
però,
nel futuro.
Però scusi, visto che le piace la metafora, significa che l'amore comunque è finito, è un'illusione, è minestrina,
diciamo,
riscaldata.
Diciamo che non è più come prima, però gli americani ci hanno abituato a lasciare il teatro, lo hanno già fatto per esempio in Afghanistan, no? E cioè siamo andati via tutti dall'Afghanistan, quindi non è una novità.
Ma non vorremmo trovarci negli stessi panni in cui sono trovati gli afghani quando se ne sono andati gli americani.
Sì, infatti la situazione io parlavo del fenomeno. Il fenomeno americani che se ne vanno è già successo, e quando se ne vanno, se torniamo indietro nella storia, possiamo andare a finire al Vietnam, che se ne vanno dal Vietnam, se ne vanno dall'Afghanistan. Io non penso che se ne andranno nello stesso modo dall'Europa, perché hanno dei link importanti, quindi link degli accordi importanti con alcuni paesi singoli, per esempio l'Italia ha moltissime basi americane, moltissime rispetto agli altri, quindi ha basi americane, ha soldati americani, ha armamenti americani sul territorio. Tornando alla domanda.
Però mi scusi generale, scusi se la incalzo, ma se è un fronte che non interessa più, noi prima della caduta del muro c'erano tutte le basi, Spilimbergo del Friuli, perché da lì veniva il nemico. Se
Aviano.
Per Trump il nemico è Aviano, se il nemico non viene più, diciamo, da quel fronte per Trump, cosa gli interessa tenere le basi in Italia, che ormai e poi non è la
per
sua strategia proprio quella.
Per mantenere la posizione, per mantenere la bandierina sull'Italia, sulla Germania, sulla Gran Bretagna. Guardi che solo per esempio, faccio un esempio, distolgo un attimo l'attenzione, la prima volta che la Gran Bretagna fa qualcosa non dire con gli americani negli ultimi anni, negli ultimi decenni, quindi che si agiti la Gran Bretagna è un gran segno, anche perché ora faccio una digressione calcistica, tutto l'esercito inglese sta dentro lo stato di Wembley tranquillamente, lasciano anche i seggiolini vuoti, quindi bisogna vedere come si
non è più una potenza come lo era, diciamo, ai tempi della seconda guerra mondiale. Poi scusi, un'altra cosa, una domanda sembra sciocca, generale, ma non c'era stata la Brexit? Come mai improvvisamente la Gran Bretagna di Starmer torna a essere quasi Europa? Tutto dimenticato, perfetto. Come dire, ti ho messo le corna, ma mettiamoci una pietra sopra. Perfetto. Che insistiamo sulla metafora.
Quando vedi che il nemico si ingrossa e non c'è più lo scudo, no? E dice questo è grosso, e quindi
si torna amici,
addirittura organizzando le riunioni, un po' mandando le lettere. La cosa più comica del mondo è stato che il primo ministro inglese ha tirato fuori la lettera del re e data a Trump, l'ha vista la scenetta in televisione,
sì. Vabbè, quello fa parte del folklore,
è la cosa
a cui ci stiamo abituando, capito? Sì, ci stiamo abituando.
Ho chiesto a degli ambasciatori amici ambasciatori che hanno fatto l'ambasciatore dell'Italia in vari paesi, in altri, e sono rimasti sorpresi perché ha proprio eliminato l'ambasciatore inglese della Gran Bretagna a Washington facendo quel gesto. Ma comunque, tornando a bomba, visto che chiamo da Roma, quindi posso citare il latino, si vis pacem parabellum, è tornato di moda. Il nostro Presidente della Repubblica ha detto che è cambiato qualcosa negli equilibri, l'ha detto pure lui. Quindi è tornato di moda difendersi. Ora, in due parole...
Però, non è qual è il nemico pensare... generale? Le faccio una domanda. Difendersi da chi? Che questo ancora non l'ho capito. No. Da chi?
Allora, è questo il bello. Perché, militarmente parlando, così i nostri ascoltatori che
comprendono... Certo, se no non chiamavo un generale. Pensare... Deve parlare militarmente.
Non è possibile pensare domani mattina che in futuro i carri armati russi arrivano alla soglia di Trieste ed entrano nel Friuli. Non è ipotizzabile, però è ipotizzabile che bisogna organizzare una difesa comune europea perché ciò non avvenga in altri settori dell'Europa. Qui sono i nostri
alleati.
Gli
stati europei che rientravano nell'area dell'ex Unione Sovietica potrebbero diventare bocconcini per la fame di Putin. Non interessa venire in Italia e occupare, mettere i cosacchi a beverarsi alle fontane di Piazza San Pietro, le profezie.
Proprio.
Però magari andare a spizzicare intorno ai suoi confini potrebbe interessargli.
Esatto, per questo. Allora, si vis pacem parabellum, l'Europa dice... metto un centinaia di miliardi a disposizione delle nazioni facendo debito, e questo lo pagheranno i nostri figli e i nostri nipoti.
Certo, è chiaro.
Facendo debito per avere un esercito europeo, o avere che tutte le nazioni europee possano intensificare o implementare il loro sistema di difesa in modo che scoraggino in modo assoluto il ipotetico nemico che abbiamo identificato nella Russia. A fare altre azioni tipo quelle che ha fatto in Ucraina.
Quindi il nemico viene dall'est, ecco, in questo caso, questo nessuno lo dice, però è questo il problema.
Allora, il nemico diretto, quello che potrebbe rotolare con i cingoli in Europa, viene da lì. Il nemico vero è la Cina popolare.
Sì, però
quelli
lontana.
Sono gli interessi nazionali, e lì però dovremmo andare, usciamo dal nostro settore, andiamo a finire alla Repubblica di Taiwan. Che dà fastidio alla Repubblica
Cinese. Ma in quel caso la fa? Partono i bersaglieri per difendere Taiwan? Non mi sembra.
I bersaglieri sono già andati. I bersaglieri, se nella loro storia, sono bersagliere. Sono già
certo,
stati a Pechino.
Lo so benissimo, per questo gli ho detto. Sì,
sono stati a Pechino
senza...
nella loro storia a
certo,
fare un'operazione,
certo.
Ma non partono i bersaglieri perché.
La rivolta, di Box quando tagliavano le teste come fossero, esatto. Diciamo, bruscolini, e c'erano i bersaglieri lì in quel periodo.
Sì, certo, ma. Diciamo che non partono i bersaglieri per andare a Taiwan a difendere l'isola. Il problema è che il governo Trump, il governo americano, vede nella soluzione dei conflitti, che abbiamo anche il conflitto a sud dell'Italia, nel mare del Mediterraneo, dopo l'aggressione dei terroristi a Gaza, abbiamo anche il problema della Russia, e sono due. Se riesce a pacificare, a trovare una soluzione, nel momento della soluzione, nel momento della pace, potranno guardare con più attenzione a quello che avviene nell'Indo-Pacifico. Ma questo è tutto un altro discorso, che non prevede l'intervento del governo dell'esercito europeo.
Però non ho ancora capito, generale. Il piano von der Leyen prevede un esercito europeo dove tutti danno il loro contributo. So che mi sembra molto difficile stabilire linee di comando, organizzazione, mettere insieme tutti i paesi fra cui ci sono delle differenze totali. Ogni paese dice spenditi i tuoi soldi, fatti il tuo esercito, poi vediamo. Qual è due ipotesi?
Allora, tanto bisogna dire, se si farà questo piano, se sarà approvato dai ministri, bisogna cercare una standardizzazione, perché in questo momento non siamo standardizzati, non abbiamo gli stessi armamenti, lo stesso sistema di difesa. L'esempio più classico, cerco di dare delle indicazioni, sì. È la difesa contraerea, no? L'Italia e la Francia hanno il loro sistema, si chiama SAMP/T, che è un sistema di difesa antiaerea italo-francese. Mentre tutti gli altri paesi sono schierati con i famosi Patriot, che tutti sentono nominare dagli americani.
Certo.
E bisognerebbe doverli integrare, allora c'è difficoltà di integrazione.
Al tempo degli attacchi su Baghdad si parla di Patriot, quindi non è proprio roba nuovissima.
Sì, però esistono. Ora c'è qualche giornale che ha scritto, che è stato che ha avuto delle insinuazioni per cui il SAMT non è idoneo a difendere i territori dagli attacchi russi. Questo è tutto un sistema, però se il sistema contrario, che è la prima cosa che ci interessa, no, per evitare che i missili ci arrivino sulle nostre teste, non è integrato, è già un problema. Quindi bisogna integrare tutti insieme, trovare la soluzione politica ed economica di integrare i sistemi. Perché lo dico? Perché i soldati a livello tattico, che è il livello più basso, le compagnie, i plotoni, i soldati, i battaglioni sul terreno di fanteria, per esempio, non hanno problemi a integrarsi. Non c'è a livello tattico un problema di organizzativo.
Cioè, devono avere le stesse armi e le stesse munizioni, sì, sennò alla fine armi, è un casino.
E ancora a livello tattico si va avanti. E quando sale a livello operativo, a livello strategico, a livello delle nazioni, i governi devono essere d'accordo. Non si può essere, non puoi all'improvviso trovarti senza, ora dico un paese a schiove, i portoghesi, che non essere sicuri che non ci offende nessuno, che non sono più d'accordo con quell'operazione, quindi si ritirano e in quel settore non fanno la loro azione.
Cosa che potrebbe senz'altro accadere. Allora, generale, scusi un attimo, ci dobbiamo fermare un istante o dare velocemente le informazioni della borsa. Riprendiamo tra un istante con lei e con gli ascoltatori. Allora, siamo in collegamento col generale Giuseppe Morabito, che è membro della NATO Defense College Foundation, che ci sta raccontando un po' di quello che sta accadendo rispetto a questa parola che sentiamo incessantemente: riarmo, riorganizzazione degli eserciti, leva, sono tutte parole che avevamo dimenticato, ma da un mese e mezzo sono diventate attuali. Prima di riprendere con il generale Morabito, lo sentiva un ascoltatore, Giovanni da Prato.
Buongiorno Nicoletti. Per me è una follia pensare di ritornare a riarmarsi, una parola che avevamo dimenticato, o meglio dimenticato, praticamente non abbiamo mai scordato questa faccenda della guerra. La guerra è dappertutto e dovunque. Io ricordo la guerra in Serbia, in Bosnia, dovunque c'è guerra e non si riesce a non risolvere. A non uscire fuori da questa.
Qual è la sua alternativa? Se improvvisamente è diventata un'attualità, evidentemente c'è una circostanza che spinge a riarmarsi. Pensa che sia un capriccio, un motivo?
Io penso che sia questa ricerca continua di un nemico, la Russia che vuole arrivare in Portogallo, la Cina che
Portogallo.
Sì, ma insomma, ho sentito dire anche questo, che la Russia avrebbe invaso l'Europa.
Che ne so, l'Estonia, Lettonia, Lituania, magari quelle potrebbero interessare, essendo diciamo stati membri, come se attaccassero noi in questa linea. Io guardi, sì, a me spaventa e atterrisce l'idea, però cerco di essere pragmatico, capire qual è il motivo. Siamo tutti pacifisti.
L'alternativa a questa è una guerra totale. Cioè la Russia invade l'Estonia, invade la Lettonia, va bene, bene. E noi cosa facciamo? Combattiamo, come? Con le armi nucleari, perché a terra il generale sa benissimo che la Russia non va da nessuna parte con le armi convenzionali. Beh,
finora in questi ultimi 3 anni l'Ucraina ha combattuto a terra, in effetti, non è causato armi nucleari di nessun tipo, sembra improbabile comunque. Vabbè, questo è un suo punto di vista. Sentiamo invece il punto di vista di Marco da Venezia, che mi sembra sia opposto. Marco, buongiorno.
Sì, buongiorno Nicoletti. Allora, volevo fare due riflessioni. La prima, dire che sono d'accordo col riarmo, perché l'Europa secondo me è un po' sonnecchiato negli ultimi anni. E quando si parla di riarmo non è on-off, per cui non è che ci si riarma da un mese all'altro, ci vorranno degli anni, per cui è giusto che comunque ci sia una sorta di riarmo. La riflessione che volevo fare io, che un po' ho toccato il generale che ha parlato prima, è un esercito comune europeo, ok, come comunica tra di loro? Cioè, pensando anche ai nazionalismi, che è uno stereotipo che si collega di solito a un esercito, lei si figuri un italiano che prende i comandi da un generale francese e tra di loro come comunicano? Comunicano tutti in inglese? Le comunicazioni di un esercito devono essere...
Beh, la lingua penso che a quei livelli di comando non è il problema di trovare una lingua comune. Il problema è quello che accennava il generale Giuseppe Morabito. E poi nell'interfacciarsi con attrezzature, strumentazione, strumenti tattici non creati per comunicare tra loro. Forse questo è maggiormente il problema. Allora, Giuseppe Moravito, abbiamo mandato, generale, due telefonate di segno opposto che rappresentano i punti di vista. Siamo pazzi, ci armiamo, viva la pace, vai dicendo, oppure sì, dobbiamo farlo, però cerchiamo di capire bene. Non è che questi 47 stati siano tutte le sere a far bisboccia insieme, siano amici. Seconda cosa, è ipotizzabile, questa è una domanda proprio tecnica che chiedo al generale, organizzare delle linee di comando di paesi tanto diversi, come si organizza questa linea di comando? Chi sta al vertice? E come in realtà ci si scambia e ci si definisce le competenze? Questo mi sembra un problema che sia la base di tutti i problemi di riarmo europeo.
Questo è il problema principale, cioè l'organizzazione a livello strategico. Per parlarsi, ormai tutti i quadri degli eserciti europei parlano inglese.
Sì, non è, non è la lingua,
è
l'interfaccia.
Il problema è l'interfaccia e quello che i soldati possono fare secondo le direzioni delle loro nazioni, perché se ci potrebbero essere dei casi in cui una nazione impedisce o dice ai miei soldati fanno questo meno questo, non voglio andare nei dettagli, però è già successo in alcune operazioni all'estero che alcune nazioni potessero, anche quando c'ero io sul terreno, potessero fare delle cose e altre non le potessero fare, e questo crea dei problemi all'organizzazione, perché quando si va poi al dunque ci sono dei problemi. Bisogna quindi pensare bene a come organizzare la struttura dal punto di vista del comando e controllo. E sempre alla domanda,
ma in questo caso, generale, cos'è? Si crea una prima linea, un vertice che è rappresentativo di tutti i paesi. Io lo vedo un po', certo, strano. 47 generali tutti in una stanza che decidono loro.
No. Poi viene deciso chi comanda e poi si segue. È quello che avviene nelle operazioni NATO. Per esempio, faccio l'esempio semplicissimo e più vicino a noi. In Kosovo, sono 25 anni che siamo lì in Kosovo e ci sono stati vari comandanti, la metà dei comandanti italiani, i migliori generali italiani sono passati per il Kosovo. Quindi come comandanti, quindi quando si vuole si può organizzare un sistema di comando e controllo. L'importante è che ci sia l'accordo di tutti i partecipanti al momento in cui si viene definito il comandante. Poi il comandante decide e procede. Ma una cosa volevo un attimo tornare indietro a quello che ha detto un ascoltatore, con cui concordo. La difesa comune non si va come al supermercato e col carrello si mettono dentro le armi, ci vogliono dei tempi. Non è che dobbiamo andare a riempire il carrello, usciamo e riempiamo il carrello.
Poi chi decide che spesa fare, anche questo non è un tema da poco.
Esatto, sono miliardi di euro, sono tanti, bisogna pensare il tempo, pensare bene a come organizzare la cosa e vedere dei tempi. Non puoi per esempio arruolare, dico una stupidaggine, 20.000 soldati in un anno, prendendo tutto quello che c'è disponibile. E poi vuol dire che queste persone nella proiezione annuale a 10 anni, a 20 anni sono anziane tutte insieme. Quindi anche il reclutamento va fatto un po' per volta, in modo che poi si calcola negli anni chi lascerà, chi dovrà essere reintegrato. Certo, bisogna pensare...
Certo, forse è un'altra cosa generale. Sono le poche persone che ha fatto la naia della mia generazione, perché si scappavano tutti. Ma fino a un mese e mezzo fa, tutto sommato, fare la carriera nell'esercito, nella marina, nell'aviazione, era qualcosa che poteva essere una simpatica, interessante e accattivante prospettiva di lavoro, per chi pensava che quella potesse essere la miglior risorsa. Da oggi che ci si arruola nell'esercito con la prospettiva che si potrebbe fare la guerra, cosa che negli ultimi 70 anni nessuno ha mai pensato, si facevano le operazioni di pace, sempre stata piuttosto sfumato l'aspetto operativo. Beh, cambierà anche un po' l'idea del reclutamento? Occorre fare un reclutamento non più volontario ma obbligatorio?
Allora, la leva lo hanno escluso i tempi, ripeto. Certo che tu devi essere un volontario o devi essere un riservista che ha osservato, ha fatto servizio nell'esercito, nella marina, nell'aeronautica a suo tempo e quindi poi l'hai lasciata e poi rientrare con tipo il sistema americano o israeliano. Potremmo pensare a un sistema del genere, ma quello che voglio dire è che lei ha perfettamente ragione quando dice il dubbio, ma bisogna lavorare in questo senso. Poi bisogna capire una cosa, che se dovessimo essere coinvolti in combattimenti, non è l'esercito, la marina, l'aeronautica che vanno in combattimento, è l'Italia che va in combattimento. Quindi ci deve essere una convinzione certo, a livello nazionale, che stiamo facendo qualcosa per il nostro paese, e bisogna lavorare da subito per una cosa principale: arruolare soldati, se non li puoi addestrare, è inutile. Quindi bisogna allentare la forza politicizzata. Io non faccio mai politica nei miei interventi. Bisogna allentare la forza sui poligoni. Non si può impedire di addestrarsi nei poligoni che abbiamo in Italia, perché sennò è inutile. È tutta una catena. Tu devi avere un esercito, devi averlo addestrato, sono inutile che ce l'hai. E quindi deve essere
la diciamo verità generale, noi, a parte i corpi speciali che sono i nostri fiori all'occhiello, così non siamo pronti a entrare in guerra, poi la parola è questa, o entrare in combattimento vero e proprio, a parte i corpi speciali. Per il resto sono bravissimi soldati militari, però addestrati e condizionati a un paese che comunque ha davanti una prospettiva di pace perenne. Questa è almeno l'idea con cui siamo cresciuti dal dopoguerra in poi.
Cambiando, l'ha detto il capo della Repubblica, non lo dico io. Il mondo sta cambiando e dobbiamo adeguare lo strumento. Lo strumento che abbiamo è di gente valida, di comandanti validi, però hanno bisogno di addestrarsi. Poi bisogna mollare sui poligoni, sulle aree addestrative, farli addestrare a fare quello che sarà necessario, forse, spero mai, perché quella è una frase che è bellissima, che ho sentito più di una volta, è che i più grandi pacifisti sono i militari, perché sono i primi a morire in caso di guerra. Teniamo sempre conto di questo concetto, perché se sfugge questo concetto è importante. Chi è che non vuole la guerra? I militari non hanno la guerra in capa, come dicono a Roma, i militari cercano di devono essere addestrati per poter sostenere l'incarico che la nazione gli dà. Se si va in guerra è l'Italia che va in guerra, se siamo costretti a intervenire perché uno dei nostri alleati ce lo chiede, siamo noi che andiamo in guerra, ma non noi i militari. L'Italia, il paese, questo è importantissimo.
Allora, ci fermiamo ancora un istante per il traffico, poi riprendiamo con il generale.
Melog.
Allora, ringrazio, adesso vi dico subito chi, e devo un attimo trovare i nomi delle persone che devo ringraziare: Paolo Corleone, Lorenzo Nespoli e Alessandro Lorenzi a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. Ricordo che sono in collegamento con il generale Giuseppe Morabito, che è membro della NATO Defense College Foundation. Ci sta spiegando in maniera semplice, senza entrare poi nel dettaglio, qual è la situazione, ci piaccia o non ci piaccia, si voglia o non si voglia, e cambia completamente quella che è la nostra attitudine, il nostro condizionamento nei confronti dell'idea che possiamo avere un esercito che non soltanto fa le sfilate, non soltanto si occupa di protezione civile, non soltanto fa missioni di pace, ma fa quello che fa un esercito: salvaguardia la pace nel proprio paese, anche combattendo. E il nostro paese è allargato, perché il nostro paese, visto che ne facciamo parte, sono 27 stati, che sono quelli dell'Unione Europea, che non è detto che poi fra di loro ci sia il massimo accordo. Quindi non escludo e non nascondo che il tema è molto complesso. Sentiamo Massimo da Lucca velocemente.
Ciao Nicoletti, buongiorno e buongiorno al generale. No, volevo dire che le nostre forze speciali, che esercitano già insieme alle forze speciali europee, il gruppo credo Delta Force, che però la cosa che mi fa paura è che molti italiani ci danno dei guerrafondai, nel senso a noi, a...
Ma lei fa parte delle forze speciali? Lei è un militare?
No. So le cose per via di un'amicizia. Comunque lasciamo
fare. Ah, un amico che lavora lì, va bene.
Ha toccato
un punto importante, Giuseppe Morabito, perché l'opinione generale ormai, ma basta vedere i talk televisivi, è portata a pensare, lo disse una scrittrice ormai defunta anni fa, che già solo a vedere la divisa lei non voleva assolutamente sentire parlare, che corrisponda a tutta un'altra cosa, un esercito, autoritarismo, regimi passati, via dicendo. Come si fa a condizionare il paese che, ammesso che questo piano vada avanti, funzioni, si mettano tutti d'accordo, diamo la migliore delle ipotesi, cambia radicalmente anche una percezione rispetto al senso della difesa, del riarmo e via dicendo. Noi siamo cresciuti abituati che questo faccia parte del passato.
È giusto, volevo dire due cose. La prima, le nostre forze speciali sono veramente speciali. E qui mi fermo. Quando dico speciali, dico speciali.
Sì, è un fiore all'occhiello. Non è un esercito, sono dei corpi speciali.
Sì, e sono speciali perché sono veramente i migliori. Ma volevo dire una cosa: il progetto di rafforzamento, di riorganizzazione dell'esercito, delle forze armate, è completamente disgiunto da alcuni pensieri che ci sono nel nostro paese. Noi ci riarmiamo non per andare in guerra, noi ci riarmiamo, ci riorganizziamo se sarà possibile, se sarà deciso dal Parlamento, se il governo concorderà, se sarà approvato il piano europeo di riarmo. Non ci riarmiamo, ma per non andare in guerra. È difficile capirlo. Per evitare la guerra, per evitare che
questo abbiamo capito, è chiaro, spero lo capiscano tutti. Non è che fa piacere a nessuno una prospettiva del genere.
I nostri ascoltatori hanno un'idea distorta, non è così.
Cioè nessuno ha la frenesia di finalmente andare a conquistare gli imperi, combattere e fregiarsi di gloria. Questo mi sembra che appartenga al passato. È che radicalmente e razionalmente non abbiamo più un ombrello sulla testa e ci facciamo dormire tranquilli. Quindi quando piove bisogna ripararsi in qualche maniera. Va bene come metafora.
Dobbiamo organizzarci con gli altri per avere quell'ombrello. Perché nessuno pensi che noi siamo attaccabili, siamo conquistabili, il nostro area di interesse che è l'Europa, la NATO.
Concretamente, generale, e proprio tecnicamente, dal suo punto di vista, dalla sua esperienza, quanto tempo ci vorrebbe perché cominciamo a entrare in un regime accettabile di preparazione per potersi considerare un esercito che rappresenti un deterrente, sia a livello europeo che a livello nazionale?
Più il governo prevede fino al 2035, quindi hanno fatto dei piani di riarmo e di organizzazione fino al 2035, però bisogna vedere le pacchetti capacità, cosa ora non voglio entrare in dettaglio, ma noi possiamo già in grado di fare entrare in alcune unità, possiamo essere in grado di affrontare anche combattimenti ad alta intensità come è successo in Afghanistan. Certo che se non si addestrano, se non c'è la disponibilità economica, non c'è la volontà politica, non si fa niente. Ma negli anni ogni anno si può implementare questo, ma ripeto, bisogna poter attingere a un bacino di umano che sia idoneo a fare questa cosa e che le forze siano addestrate. Perché avere le armi, avere i soldati disponibili, ma non avere i poligoni, l'addestramento è inutile.
Mi sembra chiaro, mi sembra soltanto l'inizio di un discorso che ahimè dovremo portarci avanti per qualche anno, quindi sarà un argomento ricorrente dei nostri incontri. Grazie generale Morabito, in bocca al lupo per il matrimonio e ci sentiamo domani con gli ascoltatori.